acceso, vabbè, va bene lo stesso. Io non ero veramente acceso quella volta.
Il microfono non era acceso l'altra volta.
No, non era acceso. Stavolta è acceso.
Stavolta è acceso, okay, sì,
sì. Sì, ci siamo, ci siamo. Vai.
Bene.
Dimmi tutto, ragazzo. Cosa vuoi sapere dalla vita?
No, niente. È tornato Andre.
Come? Non battere sul tavolo, scusa, che fa un casino della Madonna.
L'entusiasmo.
Entusiasmo, la cocaina, non entusiasmo.
No, no, naturalmente gravissimo.
Ci dissociamo da questa battuta. Oggi parliamo di trash.
Trash?
Sì, parliamo di trash.
Oh, non vedevo l'ora.
Era tanto che io ho fatto podcast solo per questo.
Di insultare qualcuno.
No, no, vabbè, no, non dobbiamo insultare gente così.
No, esultare qualcuno.
Esultare.
Ah, esultare.
O esaltare.
O esulare.
O esulare. Anche esulare.
O esiliare.
Abbiamo finito di citare il dizionario dei sinonimi e dei contrari.
O estrapolare, vabbè.
Che tra l'altro non c'entrano.
No, infatti. La paranza, la fragranza, la militanza, tutte cose tranne l'italiano. Comunque.
Bene, già che abbiamo avuto questa intro molto a cazzo de cane, no?
Sì, sì, sì.
Direi di entrare nell'argomento e lo facciamo subito dopo la
sigla.
Come sempre ringraziamo il Bazar Music Studio di Milano.
Sempre ringraziamoli, stavolta li ringrazio anche io che l'altra volta non c'ero, quindi per l'altra volta e per questa volta grazie ragazzi.
Grazie, hai preso le tue mille.
Mille non più mille.
No, grazie mille.
Grazie mille.
Va bene, basta citazione di Giovanni Giacomo. Innanzitutto chiediamoci che cos'è il trash, visto che adesso...
Che cos'è il trash?
Che cos'è?
Guarda, te lo dico io leggendo.
Tu che divori un garzante ogni giorno.
Ma guarda, le garze divoro, vabbè, comunque. Il trash è l'orientamento del gusto basato sul recupero e sulla valorizzazione spesso compiaciuta di ciò che è deteriore, grottesco e volgare. Che è proprio la rappresentazione del trash.
Okay. Sì.
Cioè, noi siamo, soprattutto in questo periodo storico, siamo molto affascinati dal trash. Tant'è che ne consumiamo a go-go.
Tra programmi televisivi e non solo. Direi che...
Vi siete mai domandati come è nato il trash?
No. Cioè, sinceramente...
Potrei farmi un'idea,
ma non ne ho... Cioè, precisamente no.
Allora, ovviamente, siccome noi non abbiamo una nostra identità, se non quella, diciamo... criminale.
No, culinaria, dai, almeno
anche culinaria, però comunque criminale. Anche nella culinaria riusciamo a essere criminali. Ringraziamo tutti i ristoratori. No, sto scherzando.
Io e Espo ci dissociamo.
Ma anch'io mi dissocio dalle mie stesse parole. No, dicevo, nasce negli anni 60-70 in America e quindi noi l'abbiamo importata. Okay. E nasce con il cinema americano. Poi noi lo portiamo in Italia attraverso alcuni personaggi della nostra cultura cinematografica, quindi...
Cinepanettoni?
Sì, anche, ma anche tipo le vacanze, i Vanzina,
okay?
Ma andando anche indietro, nonostante ci sia un po' più di critica e un po' più di studio... Alcuni lo associano anche a Lino Banfi, tutto ciò che orbita attorno a quel tipo di comicità lì, no? Molto slap, molto fondato sui doppi sensi, il delirio anche
più
in certo senso.
Un'ironia di Boccacciavone.
E quindi il trash ha origine dalla settima arte.
Sì,
principalmente.
Pare di sì. Poi naturalmente in America ci sono molti programmi trash che noi abbiamo naturalmente.
Ma secondo me è basato anche molto sul fatto che loro hanno 14 milioni di tipo di canali, quindi
esatto.
Tipo non sai, i telegiornali di a basso costo diventano trash, ma per un fattore magari non hanno budget, quindi fanno le cose proprio a cazzo di cane.
Esattamente.
E quindi nascono forse da quello.
Ma infatti una delle caratteristiche dei programmi trash è proprio il low budget.
Okay.
E anche dei film, attenzione.
Sì, sì.
Infatti il trash veramente è arrivato, secondo me, in Italia dal momento in cui abbiamo notato Sharknado.
Sì.
Sharknado ha proprio aperto le porte al trash cinematografico. Per chi non lo sa, Sharknado è un film che è prodotto dall'Asylum, che è proprio
la
casa cinematografica proprio della merda. Okay?
Grazie Karim Musa, che so che ci segui.
Grande
in arte Yotobi.
Esattamente. E Sharknado con la sua saga comunque ha aperto davvero le porte al compiacersi del trash.
E poi è diventato, secondo me, una cosa nel senso, è nato come low budget e poi, visto che ha preso piede, è diventato un trash voluto. Cioè, non hanno aumentato le attrezzature o magari pagare di più. No, ha continuato su quella falsa riga.
Fa parte proprio della caratteristica del trash. Esatto, essere low budget ed essere volutamente di basso livello, anche a basso livello culturale. Certo. Il trash è il prodotto più popolare dal punto di vista artistico.
Quindi il più democratico, tra virgolette.
In un certo senso, quello più aperto
a tutti.
Perché prende la pancia. Esatto. Prende la pancia della gente, quindi è più facile che piaccia alla gente proprio perché ha un tono molto leggero, poi prende dalla bruttezza. Attenzione, non facciamo l'errore di non distinguere il kitsch
dal trash.
Perché
il kitsch è una corrente artistica.
Esatto, e facciamo distinzione tra kitsch e quiche, perché la mini quiche è un'altra
roba. Cos'è la mini quiche?
È tipo la torta salata.
Ah, tipo su quelle robine...
Sì, che tu non sai cosa mangiare.
Quelle tipo dei buffet.
Esatto, esattamente.
Non un cazzo.
Ma per collegarci alla puntata dell'arte, noi possiamo comunque affermare che trash è arte, per così dire.
Beh, sì.
È considerata, penso, arte.
Beh, il kitsch
è popolare.
Il kitsch è arte. Il kitsch è arte, sì.
Sì, comunque.
Voluta, esatto. Va bene.
Opinabile.
Un tipo
però
di arte che può piacere o non piacere.
Poi mi sto anche immaginando la Clerici che sta guardando un quadro della Borra. Ecco, quello è proprio il trash per antonomasia.
La Borra!
E il voto è negativo e spunta dal nulla. Come si chiamava? Mai più!
Zecchina, no?
Sì, Zecchina. Comunque, mi immagino un museo di trash con la Borra rappresentata dalla Clerici e il commento di Zecchina.
Beh, quello è trash. Adesso uno dei termini che noi associamo al trash è il cringe. Quando noi vediamo una cosa in televisione palesemente cringe, probabilmente il programma ha una natura, o comunque voluta o meno, ha una natura trash.
Quindi quando ti lascia quella sensazione proprio di imbarazzo, dici, ma come fanno, cioè, loro a sostenere tutta questa vergogna addosso?
Fa parte del prodotto, fa parte del programma. Poi ci sono dei programmi che sono volutamente trash, sì, e volutamente cringe, proprio perché scatenano una reazione,
perché
no?
Sanno che pubblico va a finire.
Esatto.
Perché
è diverte.
Un ciao Darwin. Avanti un altro.
Esatto.
Lo stesso Affari Tuoi, quando era condotto ancora da Bonolis.
Vabbè.
Aveva del trash comunque. Sì. Perché lui è sempre stato un esaltatore del trash.
Esatto. Sostenitore.
Tanto lui stesso ha definito forse avanti un altro qualcosa popolare.
E anche Ciao Darwin.
Un spettacolo popolare, una cosa del genere. Perché effettivamente intrattiene l'italiano medio.
Sì, infatti noi vediamo quando le modelle sfilano, no? C'è Madre Natura, vediamo tutti i maschi con le facce che grondano saliva, le bocche, no? Insomma, vediamo la gente con i binocoli.
Che bei tempi.
Sì, bei tempi, quando ancora c'erano i binocoli.
Ma no, bei tempi quando si guardava Ciao Darwin il sabato sera sopra le 5, cioè erano bei tempi.
Sì, sì, anche adesso. Cioè,
ma no, adesso è un trash che è un po' passato, ecco, è invecchiato quel tipo di trash, secondo me.
C'è un trash attuale che è studiato e che ha assolutamente produce dei frutti anche piuttosto succosi, sono i programmi della Mediaset, tipo Uomini e Donne,
La Pupa al Secchione, La Fattoria,
Temptation Island,
Island Bar,
L'Isola dei Famosi.
Temptation Island non è kitsch.
No, Temptation Island secondo me è trash con delle componenti cringe.
Sai cosa? È molto trash, molto cringe. Un programma che guardavo ieri sera, l'altra sera, mia sorella, mia madre, si chiama sempre Island qualcosa. Dove
quello su Real Time.
Sì, che presenta
Love Island.
Quello è ancora peggio.
Non ho avuto il coraggio io.
Io purtroppo si gioca a cena, volevo guardare, per favore, dopo un po' cambia.
Di cosa si tratta?
Cioè, con me?
No, veramente. Cioè,
sono queste coppie che devono praticamente conquistarsi. Cioè, è una specie di orgia, fondamentalmente.
Come? Simile su Netflix è nato questo altro programma che è un mix tra Temptation Island, solo che questi sono tutti giovani, quindi è con un livello di testosterone e progesterone abbastanza elevato,
certo,
che devono andare in quest'isola e hanno una, un budget che possono vincere, mi sembra di $100,000. Però non devono fare nessun tipo di fusione a sfondo sessuale, manco un bacio e neanche...
Ah, quindi devo trattenere i loro istinti
trattenere
animaleschi.
Esatto.
Compiaccio il mio istinto animalesco, a proposito appunto di trash.
Comunque c'è questo robottino che ascolta tutto quello, cioè lui vede, ci sono le telecamere e tutto,
certo,
e dà l'allarme quando...
Ci sono delle infrazioni, diciamo.
Atti impuri, diciamo così, e ogni atto impuro corrisponde a una multa più o meno salata a seconda di quello che hanno commesso.
Ecco, quando ci sono questi tipi di programmi, come ad esempio, facciamo un esempio, Temptation Island.
Sì, sì, bello.
Ci siamo mai domandati qual è il risvolto positivo del programma? Perché, allora, noi guardiamo Uomini e Donne...
No, mi sono mai chiesto quale possa essere il risvolto positivo.
Allora, io in realtà sì. Quando vedo un prodotto trash, mi diverto e godo di tutti i momenti trash della trasmissione.
Esatto.
Però, involontariamente, per la classica casalinga di Voghera, che non è studiata, che non...
Perché Voghera?
Per fare un esempio.
Ma perché Voghera?
Ma possiamo anche prendere il muratore bergamasco.
Anche Pizzo Calabro.
Ma sì, ma anche di, non so, Canicattì, che è in Sicilia.
Sì, sì,
però
sì,
comunque il punto è una persona X, che sì, comunque rappresenta un po' l'italiano medio, che non ha una certa cultura, eccetera, eccetera, non... usufruisce di certi programmi televisivi magari di alta di alto livello culturale, no? Magari qualcosa che c'è su Rai 3, qualcosa che c'è sulla 7, eccetera, eccetera. Perché non gliene frega una mazza, vuole staccare il cervello e quindi guarda questi programmi. Non per forza bisogna essere degli italiani medi per godere del trash, attenzione. Però quando tu guardi Temptation Island godi del programma, poi contemporaneamente se guardi il programma con gli occhi di una persona media ti rendi conto che quelle dinamiche che si creano tra gli attori, i personaggi e le persone vere, diciamo, che partecipano al programma, sono dinamiche di tutti i giorni. Quindi tu dici, mi immedesimo perché ho vissuto quella roba lì, e quello che succede tra i personaggi, che la maggior parte delle volte si tratta di conflitti, che sì, poi è quello sì, che porta avanti il programma,
certo,
no?
Certo.
Ti fa dire, anch'io ho vissuto quella roba lì, ho imparato da quello che ho visto.
Esatto.
Cerca di tirarti un po' in mezzo come persona. Infatti, come dicevi, non per forza bisogna essere un italiano medio o essere abbastanza intelligenti. Ne usufruisci per una pura questione di intrattenimento.
Esatto.
Cioè, riesci a intrattenere, che poi, c'è questo.
Che poi, attenzione, il trash non sempre è un prodotto che, essendo appunto trash, è fatto male, perché
no.
Io mi ricordo quando io e Simo, per farci due risate, ci siamo guardati una puntata di Temptation Island, abbiamo comunque constatato che registicamente parlando
è una bomba
impressionante.
C'è un lavoro dietro, infatti quello fatto bene non è più un low budget, ha un budget altissimo, spendono tanto per farlo bene,
esatto,
rimane un trash fatto bene.
Vero.
Infatti, cioè, guardando magari un po' più a livello professionale, o quando guardo magari le grafiche, quelle robe lì anche su Instagram, sono fatti bene, cioè, nel senso, c'è proprio un seguito, ci stanno dietro. È trash perché vogliono che sia così, ma non vuol dire che non ci sia del lavoro dietro, assolutamente.
Assolutamente. Tra l'altro è anche molto difficile fare un prodotto volutamente brutto.
Sì.
Perché tu hai un'idea di quello che funziona,
esatto,
hai un'idea di quello che è la qualità, e poi a un certo punto devi rivalutare tutto e destrutturare quella che è la qualità di un prodotto.
Sì.
E vai a finire in un prodotto di scarsa qualità che però appunto ha questo contorno che in realtà è molto funzionale, no? Cioè, prendiamo anche solo l'esempio, mi dispiace Andrea che ci torno, però pensa all'esempio di Boris.
Sì.
Boris sono dei bravissimi attori che sanno perfettamente come funziona la televisione, come funziona la regia, come funziona il cinema, eccetera. Gli attori sono costretti a recitare male per riprodurre una soap opera,
sì,
comunque una serie TV di scarsa qualità,
esatto,
che ovviamente è piena.
Infatti,
in Italia
è proprio l'emblema della critica al
esatto,
trash Boris, fondamentalmente, perché
esatto,
è quello.
Volevo introdurre un argomento: trash e web.
Okay.
Quanto il web ha influenzato il trash comunque italiano, internazionale comunque.
Ultimamente tanto, cioè secondo me,
allora,
per rinnovarsi la televisione secondo me sta attingendo tantissimo dal web.
L'avvento di social media ha portato un afflusso di trash a livelli altissimi. Io mi ricordo quando mi sono iscritto a Facebook, anche se c'era già da qualche annetto, mi sono iscritto nel 2011, è partita la moda dei meme, scusate, dei memes, perché bisognerebbe pronunciare memes, della pronuncia giusta, ma okay. I meme sono parte ormai della nostra vita sociale, il meme...
Umorismo...
Ma anche tutte le citazioni che facciamo, esatto, sono prese dal web, da meme, dal trash. Fondamentalmente, tante...
No, noi dobbiamo ringraziare anche il trash se questo canale è nato, perché comunque
beh, è vero.
La maggior parte delle nostre citazioni sono comunque che hanno sempre stimolato il nostro umorismo, sono tanto del trash.
I video trash che certo, su Facebook o su Instagram, è vero.
E quanto è stato importante secondo voi l'apporto del web al trash? Cioè, quanto ha potenziato l'affluenza del trash nella nostra vita sociale, diciamo così?
Ma allora, sicuramente sul web funziona moltissimo il trash, perché richiama l'interazione. Quindi sotto un contenuto trash ci sarà sempre qualcuno che commenta.
Sì.
A differenza della cultura più alta, no? Che ha meno interazioni, proprio perché è meno popolare.
Ma anche della televisione, a parte mi viene in mente solo tipo il televoto, quelle cose lì, non c'era tanta interazione. Quindi già questo è un passo molto grande per l'utente medio, il fatto di poter dire la tua.
Vero.
Sul web.
E poi ha plasmato il nostro umorismo, quindi ha anche cambiato il modo di vedere le cose, anche il nostro modo di scherzare. Io mi rendo conto che con voi, anche con Matteo, dico per favore, con altre persone che conosco, molti momenti della nostra momenti del nostro rapporto di amicizia funziona con una complicità, con una sintonia data proprio dal trash che noi frequentiamo tutti i giorni sul web.
È quello che... metodo di interazione tra le persone, esatto, in generale. Quando conosci una persona che dice, non so, hai seguito, vedi, conosci Mimmo Modem, per dire,
esatto,
che c'è proprio... E già quello crea un collegamento. Quindi involontariamente il trash è utile anche nell'interazione sociale, fondamentalmente.
Sì, sì, quando rispondo al telefono con Matteo la prima cosa che dico è: ma che cazzo, è lesbica? Cioè la prima cosa che mi viene in mente.
Da me che vuoi, è il massimo che posso cantare una canzone.
Se tu cielo sbagliato.
Citazioni,
esatto.
È diventato molto influente. E anche in televisione, secondo me. Perché la televisione, siccome a parer mio, soprattutto con la trash, sta un po' morendo, nel senso, per rinnovarsi devono attingere da una fonte inesauribile di trash, che è il web.
Esatto.
Guarda solo la D'Urso quando invita, penso che ormai
tutti,
la maggior parte degli ospiti della D'Urso siano comunque web star.
Vero.
Prese dal web.
Perché attirano,
esatto,
traffico.
Servono, cioè nel senso portano...
Beh, Dennis Dosio...
Mi viene in mente un caso che è venuto al contrario, che la televisione ha reso possibile l'affluenza di questo personaggio.
Vabbè,
che
anche,
diventa
certo,
un influencer, che a settembre torniamo tutti a casa...